Welcome back guys, ben ritrovati su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del supercross e del motocross di passione 300 all'ora. Come sempre chi vi parla è Andrea Ettori, e qua con me ci sono Alessio Piana, ciao Alessio,
Ciao Andrea, ben
e
ritrovati.
Federico Benedusi, ciao Fede.
Ciao a tutti.
Allora guys, siamo pronti insomma a partire con questo podcast per raccontarvi quello che è successo nella notte tra sabato e domenica nella gara di Orlando 1 del Supercross 450 e 250 Costa Est, o meglio quello che è rimasto della 250 Costa Est, poi ne parliamo. È arrivata la vittoria nella 450 di Cooper Webb davanti a Ken Roczen e a Zach Osborne. È stato un bel duello quello tra Webb e Roczen, soprattutto intenso a livello di ritmo. Non ci sono stati sostanzialmente degli attacchi importanti, però i due hanno fatto corsa a sé e quindi hanno dimostrato in questo momento di essere i due piloti sicuramente più in forma del campionato. Per Webb è il secondo successo in stagione, finalmente anche lui comunque ha azzeccato una partenza importante. Roczen si è mantenuto su ottimi livelli e abbiamo ritrovato Osborne, per la soddisfazione anche di Federico Benedusi, finalmente competitivo e finalmente nelle prime posizioni grazie anche alla partenza. Poi arriveremo a parlare anche degli altri. Parto con te adesso. Allora, una vittoria importante quella di Cooper Webb, arrivata anche grazie a degli aggiornamenti tecnici che poi casomai ci spiegherai tu Alessio, e che comunque dimostra quanto il pilota della KTM sia davvero in questo momento molto probabilmente l'unico che può tenere testa a Roczen.
Sì, una bella vittoria, assolutamente una bella vittoria, tra l'altro con un magico doppio
Doppio
sorpasso
sorpasso.
quando è infilato Brayton e Roczen per la leadership, ma ha condotto molto bene la contesa. Roczen alla fine gli è arrivato veramente sotto, però Webb negli ultimi minuti sappiamo sempre che tipo di mastino sia. Sicuramente un successo importante che riafferma la sua velocità, il fatto che ad oggi è onestamente l'unico che può impensierire Ken Roczen, quest'ultimo, quale tuttavia ha preso altri punti importantissimi, si mantiene a più 13 su Webb, che ricordo sarebbero più 23, però torniamo su questo discorso. Devo dire una bella gara, un bel main event molto tirato, tempi molto competitivi. Alla fine anche Osborne e Barcia non è che si sono presi quintali di secondi di svantaggio, sono rimasti lì in coda, hanno perso soltanto un po' nel finale. Questo va detto ripensando anche i precedenti di Orlando, visto che c'è stato questo ritorno all'ex Citrus Bowl Stadium. Va detto che il livello comunque del Supercross attuale è elevatissimo, cioè magari ne riparleremo dopo, ma ripensando a quello del 2007, quando Stewart e Carmichael doppiano fino al quinto, insomma, cioè, grande livello e
Nello
bella
stesso
gara.
layout.
Sì, infatti.
Bene.
Beh, tanto gara molto solida di Webb ed era molto importante per lui perché una quarta vittoria di Roczen lo avrebbe un po' condannato, forse, da un certo punto di vista. Roczen ci ha provato nel finale, complice anche un errore di Webb intorno al penultimo giro. Se Roczen fosse riuscito a battere Webb sarebbe stato un po' una vittoria definitiva, tra virgolette, perché lo avrebbe battuto proprio sul suo suolo, quindi nel finale di gara, in un duello negli ultimi minuti, con Webb che partiva da davanti. Quindi sarebbe stata una vittoria, non dico che avrebbe messo un sigillo al campionato, ma più o meno saremmo stati lì. Invece Webb è stato molto solido, come sempre, aveva guadagnato anche un po' di vantaggio, come spesso si verifica negli ultimi 5 minuti di gara. Ha ridotto un po' le distanze in classifica, quindi insomma questo un po' ci voleva per il campionato, perché Roczen Indianapolis effettivamente con 3 vittorie di fila aveva fatto il bello e il cattivo tempo e aveva già dato quasi l'idea di aver indirizzato la stagione. A livello generale, una bella finale. Abbiamo rivisto Osborne finalmente davanti fin dall'inizio con questo all shot, poi il podio gentilmente concesso da Barcia, perché Barcia ha commesso poi un errore mentre si trova in terza posizione, tra l'altro un numero abbastanza importante, perché ha rischiato anche di volare a terra e insomma sarebbe stato ben peggiore.
Un numero alla Randy Mamola, come ti ho scritto.
Sì, sì, il paragone è quello. Per quanto riguarda gli altri, insomma, Tomac un'altra gara abbastanza incolore, ha perso altri punti e tutto sommato lo si è visto poco, con un'altra partenza pessima. Poi altri temi che andremo a snocciolare in questi
minuti. Intanto abbiamo visto comunque una gara competitiva su una pista che veramente era a livello, era drammatica negli ultimi minuti, rovinatissima, e con dei solchi impressionanti, quindi come diceva prima Alessio, sono stati tutti molto bravi a tenere il livello altissimo e comunque a restare anche in piedi. A proposito, ricordiamo anche quello che è successo a Ferrandi, caduto praticamente dopo due giri di gara. Io non so bene cosa ci sia fatto, onestamente, non so se tu hai dato le dichiarazioni che sono uscite, però l'avevamo visto particolarmente dolorante dopo la caduta.
Ma nulla di grave, caduto, è stato colpito allo stomaco, dalle immagini che si vedevano era sofferente perché gli era mancato il respiro per qualche secondo,
ecco.
Quindi niente di particolarmente preoccupante.
Abbiamo ritrovato McElrath, che ha esordito in maniera piuttosto importante, soprattutto nella sua hit di qualifica, dove è andato davvero molto molto forte. Poi in gara ha chiuso in 17ª posizione, però mi ha dato l'impressione davvero di andare bene. Abbiamo trovato un bel protagonista. E soffermiamoci un attimo, ragazzi, su Tomac. Ho letto anche le dichiarazioni che hai postato tu, Fede, ieri. Io vi chiedo una cosa: se Tomac riesce a risolvere il problema delle partenze, è a livello di Weber Oxen, oppure sarebbe leggermente indietro ora? Alessio?
Ma riferendoci a sabato, no, perché io l'ho visto quando comunque era arrivato quinto, pagava 8 secondi o giù di lì. Alla fine ha concluso col doppio di distacco, se non ricordo male, cioè
sì, ha perso 17. Tanto
non ne aveva, onestamente, in termini di performance non ne aveva sabato. Certo, quando parti bene la gara ti viene più facile, però onestamente in termini di performance non c'era sabato, a mio modo di vedere, e qui bisognerebbe anche indagare sul perché c'è qualcosa che non quadra. Sicuramente non è il Tomac dello scorso anno, ok, non è neanche il San Sarulo di quest'anno, però va detto che non sono i risultati in linea con uno dei piloti più vincenti, nonché il campione in carica. Non lo so, sarà da vedere le prossime gare. Certo che finora Tomac, vittoria fortunosa Houston 2, altri due podi se non ricordo male, ma per il resto lo stiamo vedendo soventemente disputare queste gare, cioè nella mediocrità, riferendoci al suo indiscusso valore.
Sono d'accordo, sicuramente partendo meglio avrebbe più vantaggio, avrebbe più agio nel correre in mezzo ai suoi avversari, però è un po' indecifrabile, nel senso che comunque non lo vedi mai particolarmente incisivo, quindi non saprei neanche dire esattamente con delle buone partenze dove potrebbe collocarsi. I primi quattro sabato hanno imposto un ritmo davvero sostenuto, quindi non so se Tomac sarebbe riuscito a restare con loro,
soprattutto perché vogliamo vedere un bel duello con Barcia adesso.
Sì, manca un po' in onore dei vecchi tempi.
Ce l'ha tolto Frisi nella penultima,
esatto.
È come ha detto anche Alessio, molto al di sotto del suo livello, è un livello mediocre per il pilota che è, insomma, per i numeri che ha e per quello che ha dimostrato in passato.
Quindi facciamo fatica anche a capire il livello di questa Kawasaki, perché con San Sarulo ora è impossibile capirlo, perché come aveva dichiarato anche lui, ormai ha proprio un problema di tenuta fisica.
I piloti continuano a parlarne bene, è questo il fatto che un po' mi sorprende, cioè i risultati non arrivano, però i piloti continuano a mostrare ottimismo, a parlare bene comunque del loro mezzo e a parlare bene anche di ciò che potenzialmente potrebbero fare. Cioè Tomac dice mi basta migliorare le partenze, Cianciarulo dice mi basta trovare un po' più di condizione. Però con un livello così alto di piloti e con una competitività così, il mi basta, insomma, mi fa un po' sorridere, sinceramente. Cioè, qua bisogna dare davvero qualcosa in più. E ad entrambi i piloti Kawasaki sembra mancare davvero qualcosa. Cianciarulo a livello fisico, Tomac, non lo so, a livello un po' di aggressività, secondo me, un po' di approccio alla gara, a livello un po'... quasi di mentalità, non saprei.
Sì, esatto, è una condizione strana quella che sta passando il campione in carica e che indubbiamente dovrà lavorare sulle partenze e poi vedere se effettivamente il ritmo che lui dice di avere è quello di Webb, di Rosen, ma mi viene da dire anche dello stesso Barcia in questo momento, perché insomma Barcia, al netto dei numeri che fa spesso, però è un pilota che riesce a stare benissimo attaccato ai primi due della classe, che sono Roxen e Webb in questo momento, ed è insomma il pilota che tutti conosciamo, molto aggressivo, e quindi è difficile per chiunque anche andare a fare degli uno contro uno direttamente con lui. Vi chiedo anche che mentalità secondo voi sta avendo Marvin Musquin in questo momento della stagione, guardando quello che sta facendo il suo compagno di squadra. Alessio?
Ma Musquin ha lamentato, se ne parlava nella diretta della NBC, dicevano che in sostanza lui ha fatto una giornata di test perché finalmente hanno avuto la possibilità di rifiatare e contestualmente di allenarsi nel corso della settimana. Lui ha fatto una richiesta di una modifica alla sua moto, però non è arrivato il pezzo direttamente a Matti Goffin per via del maltempo, dei ritardi di consegna, mentre invece ne avevamo già parlato, il nuovo ammortizzatore a Webb gli era già arrivato a Indy. Magari può essere questo che gli manca. Certo che Musquin l'abbiamo visto, ok, ha degli exploit, perché comunque alle volte anche nella hit lo vediamo combattivo, veloce, spesso nei main event si complica anche lui un po' la vita, alla fine questi risultati non rispecchiano il suo valore. È da capire comunque che Musquin abbiamo adesso, perché insomma finora ha buttato via forse una vittoria, mi riferisco a Houston 2, ma per il resto ok, a podio se l'è preso, però insomma, cioè, anche qui è molto da capire quanto ci sia di tecnico, quanto ci sia di suo, perché comunque al rientro dopo non aver corso il Supercross lo scorso anno, aver comunque disputato una buona stagione al National. Insomma, uno dei tanti punti interrogativi per alcuni lustri delusi di questa prima parte di stagione.
Fede? Ma lui non ha mai parlato tanto della sua condizione fisica, sicuramente non deve essere facile, lo abbiamo già detto, però lui ha preferito spesso puntare il dito sugli errori suoi e sui limiti che ha dimostrato lui, quindi penso che a livello mentale lui ci sia tutto sommato. Lui, insomma, penso che Musquin creda di poter far bene. Per la gara di sabato ha parlato, diciamo, di un episodio un po' sfortunato alla partenza. Ha trovato una zona di partenza, un cancelletto un po' scivoloso, un po' reso scivoloso dal fango. Vabbè, era una condizione comunque che riguardava un po' tutti.
Un po' tutti,
tutto sommato. Quindi, vabbè, non gli è andata tanto bene, però non ha beccato neanche la finale giusta, diciamo. Nella hit è andato anche bene. Quindi, tutto sommato, Musquin, che secondo me... a livello mentale c'è, nel senso che comunque è cosciente dei suoi errori e sa comunque di poter fare, sa che ha sicuramente la moto per fare bene. È un po' difficile da decifrare anche in questo caso. Sicuramente non avrà la condizione top degli anni scorsi, però non l'ha mai usata come scusa, ecco, dovrebbe trovare un po' di costanza, che è sempre stata una sua prerogativa comunque negli anni scorsi, che adesso fa un po' più di fatica a ritrovare dopo un anno di lontananza dal Supercross.
Step by step chi stiamo ritrovando è Jason Anderson, soprattutto nella hit di qualifica ha dimostrato di avere un discreto passo, in gara ha chiuso in ottava posizione, speriamo ora che un po' la fortuna lo assista perché insomma riesca ad avere un po' di continuità a livello fisico per riuscire piano piano a ritornare dalle posizioni davanti. Un'altra bella gara, mi viene da dire, di Aaron Plessinger, ragazzi. Alessio?
Sì, bella gara di Plessinger, sesto, non male, baluardo Yamaha nelle posizioni che contano, e ogni tanto in questa stagione ci sta mostrando delle sì. buone cose, alterna delle prestazioni a dir poco bacche, in linea con gli standard espressi nel precedente biennio, a gare convincenti, e gli manca però quel qualcosa per ambire a un risultato da top 5 meritata, cioè che se l'ha guadagnata proprio sul campo, diciamo che questo è il suo livello. Certo, è stato davanti a dei piloti che, voglio dire, oltre a Stewart, che è già la cosa più importante forse per lui, ma anche lo stesso Musquin, Anderson, oltre che vabbè Sainz-Lulu, che negli ultimi giri ha una forma fisica imbarazzante per cui non ci sta più. Però tra l'altro Federico ha preparato una statistica, tutte una tabella di quanto perda Sainz-Lulu ad ogni gara, cioè onestamente una situazione drammatica, mi verrebbe da dire.
Bene.
Plessinger molto bene, ormai è quasi fisso nella top 10, questo sicuramente è buono per lui perché doveva trovare un po' una strada dopo gli ultimi anni. Io sono dell'idea che sia lui che Stewart magari in un main event in cui riescono a partire bene, magari non c'è un andamento troppo lineare con qualche protagonista che resta indietro o con qualche episodio qua e là, io credo che entrambe le Yamaha siano comunque materiale da podio.
Sì, infatti tu Fede ti aspetti il podio di Stewart, questo lo stai chiamando
sì,
dall'inizio stagione.
Ma di Stewart ma anche di Plessinger, visto le ultime gare, comunque io penso che entrambi un'opportunità la potranno avere in questa seconda
Plessinger
metà
no.
di stagione.
Per me forse nemmeno lo Stewart, sinceramente.
Sta tanto nella partenza e un po' nella combinazione di episodi.
Esatto.
Perché sì, a livello di passo non sono Roxen, Webb, Tomac, Barcia, eccetera.
Perché comunque tipo prendiamo un Osborne ha azzeccato la partenza finalmente e comunque il podio l'ha portato a casa. Poi gli ha regalato molto Barcia, ma però comunque lì c'era, esattamente. E ha sistemato, vediamo se la partenza finalmente diventerà qualcosa di continuativo nelle prossime gare. Faccio più fatica a vedere un Plessinger e un Malcolm Stewart materiale da podio, come dici tu. Sostanzialmente, al netto della condizione fisica, potrei rivedere un Ferrandi che mi fa un altro exploit clamoroso.
Sì, beh, ci può stare, a livello magari di talento puro Ferrandi penso sia superiore agli altri due, però anche il podio di Ferrandi a Houston 2 comunque è arrivato in una gara colma di episodi, nel senso,
esatto.
Lui si è messo nelle condizioni giuste, però abbiamo visto la caduta di Sainz-Lulu, quella di Musquin, quella di Sexton. Insomma lui se l'è preso bene, però è stata una gara di diversi episodi, vedi anche Brayton, lo stesso risultato di Brayton, insomma davanti a Webb, davanti a Roxen, quindi è stata una gara un po' particolare. Secondo me, se dovesse succedere un'altra gara di questo genere, io penso magari anche a piste come Daytona o quelle di Atlanta, che saranno un po' particolari, un po' differenti negli infield dei circuiti della NASCAR, potrebbe venire fuori qualcosa di un po' diverso, e lì, ma chi lo sa, il Supercross ha sempre tante vie, tante opzioni, quindi in una stagione così competitiva, in cui abbiamo già visto 9 piloti diversi sul podio, chissà che non si possa fare anche 10 o addirittura 11, poi, considerando che poi manca anche Anderson all'appello, quindi si può rimpolpare.
E poi insomma stiamo aspettando anche il ritorno di Sexton.
Esattamente, sì.
Stiamo aspettando.
Poi andranno un po' valutate le sue condizioni, ma è un altro che nei primi tre ci può stare come.
Chiudiamo il discorso 4.50 con un pensiero sulla Suzuki, ragazzi. Alessio?
RIP, non, esatto. Non so cosa dire, cioè imbarazzo.
Imbarazzante, è vero ragazzi, imbarazzante.
Hanno bisogno che torni Anstey, sicuramente.
Assolutamente.
Può essere il pilota che dà più il livello della situazione. Io ho sempre elogiato Hartranft come un pilota comunque piuttosto veloce. Sta un po' deludendo. Sta abbastanza deludendo, sta facendo fatica perché comunque su 7 gare si è qualificato 4 volte per il main event, quindi insomma sicuramente la moto non è ai massimi livelli, però anche lui sta facendo un po' di fatica, chiaramente da debuttante. È per questo che parlo di Anstey, che insomma ha quell'esperienza in più, magari non tanto nel supercross, però già alla guida delle 450 si pone già a un livello superiore rispetto ad Hartranft, appunto.
Ma poi insomma è il pilota che può dare un po' la scossa in tutti i sensi, cioè anche proprio come tipologia di pilota.
Sì, assolutamente, insomma un pilota spettacolare, competitivo, nel mondiale l'abbiamo visto.
Sì.
Ha combinato un po' di tutti i colori, però insomma che sia un pilota veloce non è in discussione.
Esatto, ricordo la classifica, i primi tre brevemente: Rogues a 161, Cooper Webb a 148, Tomac a 132, Sansaruri a 118, il quarto, e Barsi insomma è a 115 e sta pagando insomma in...
No, ecco, c'è Cerulo, visto che Alessio ha fatto cenno della statistica che avevo preparato. Abbiamo un po' guardato, vedendo l'andazzo di Cianciarulo che tende a calare negli ultimi giri, 10 minuti, nella seconda metà di gara, abbiamo visto che effettivamente Cianciarulo in queste prime 7 gare, rispetto alla leadership della corsa, ha una media attorno ai 16 secondi e mezzo persi nella seconda metà di gara, che è un'eternità.
Una vita.
Cioè, se fosse un distacco tra primo e secondo parleremmo di una gara stradominata, cioè anni luce, ma un distacco del genere tra primo e secondo non si vede da tantissimi anni, cioè, penso, insomma è un momento di grande difficoltà per Cianciarulo a livello fisico, insomma paradossalmente col passare delle gare sta peggiorando invece di migliorare. Chiaramente
forse ha veramente bisogno ora della pausa che ci sarà dopo Orlando 2, probabilmente lui.
Sì, puoi pensare che un pilota trovi condizione col passare delle gare, ma qui sta andando esattamente all'opposto.
Esatto.
Si sta facendo un po' travolgere dal ritmo incalzante di questo campionato. Poi chiaramente si è allenato poco nella pre-season, però insomma non sta riuscendo a trovare la strada buona.
Però ripeto, in pre-season si sono tutti allenati poco, poi c'è chi l'ha fatto in maniera migliore, quindi è lì che è proprio la differenza.
C'è chi l'ha fatto per alcuni motivi e chi per altri.
Esatto. Passiamo a quello che resta della classe 250 Cost Est. Abbiamo ritrovato in prima posizione Jet Lawrence con il secondo successo stagionale, una bella vittoria convincente. Dall'inizio ha battuto Cole Nichols e Christian Craig, protagonista di un volo allucinante durante la HIT, e gli è andata anche bene perché poteva finire ben peggio con il volo che ha fatto. Craig comunque ha portato a casa il terzo posto, quarto Shimoda e quinto Oldenburg. Ragazzi, cosa possiamo aggiungere insomma di questa Costa Est? Abbiamo il duello sempre tra Nichols e Craig lì davanti, con Nichols che insomma con questo risultato ulteriormente mette comunque più pressione su Craig e comincia a intravedere un po' il titolo. Lawrence si è ripreso bene dagli avvenimenti insomma delle ultime gare, ha conquistato un bel successo. Craig, ripeto, può ritenersi fortunato per quello che poteva essere, fortunatamente non è stato. Alessio.
Ma Lawrence ha dimostrato che senza quell'infortunio, senza magari qualche errore di troppo tipo Houston One, era lì a giocarsi ampiamente, cioè in condizioni fisiche semi ottimali, alla fine vince, resiste con Nichols,
soprattutto se parte bene. E anche questo non è un dettaglio.
Vabbè, avranno trovato il launch control finalmente che funzioni, oltre al traction.
Praticamente era Benetton del 94 la Honda 250 di Lorenz. Ecco.
Sì, cioè, arrestate.
Se ti sente qualcuno.
No, vabbè, si è visto palesemente, ha corso in maniera assolutamente intelligente, nient'altro da aggiungere. Christian Craig, pauroso volo, pista molto scivolosa, e questo sia perché ha piovuto, ok che c'erano i teli che coprivano un po', però tutti hanno detto che la pista era molto scivolosa, questo anche per evitare i confronti che si sono fatti sui social, sui tempi del 2007, certo. Visto che era la medesima pista. Cioè, che poi ragazzi, Carmichael e Stewart, a mio avviso, starebbero davanti. Cioè, non voglio dire anche oggi, però questo mi sembra palese.
Con i mezzi di oggi, anche, esatto.
Vabbè, assolutamente. Cioè, questo credo. Questo dal mio punto di vista, poi non so il vostro. Va detto, alla fine il campionato è ancora aperto, 8 punti. Viene da pensare più che altro Nichols con quella caduta pronti via dell'ultima di Indy, cioè se avesse vinto quella il campionato era chiuso. Adesso 8 punti, sai, c'è ancora una gara, c'è poi lo showdown dove può sempre succedere di tutto. Abbiamo visto anche in parte lo scorso anno quando Ferrandi ha dovuto fare la LCQ all'ultima per vincere il titolo, per cui insomma titolo ancora aperto, e per fortuna inizia la West Coast, che è la notizia più bella di questo periodo per quanto concerne la 250.
Lorenz ha azzeccato tutto come voleva si dimostrare, insomma se Lorenz parte davanti stracorre non ce n'è. Poi sicuramente Nichols si sarà fatto due conti in tasca riguardo le condizioni di Craig, che effettivamente erano abbastanza pietose. L'ho visto nell'LCQ, insomma, molto molto sofferente, e credo che questo podio sia stato una bella impresa, tutto sommato. Ce la siamo vista brutta perché abbiamo rischiato di veder concluso il campionato così, con una hit, una brutta caduta. Insomma, sarebbe stato un po' il sigillo finale su questo campionato che è stato tanto sfortunato quest'anno. Invece adesso con due gare abbiamo 8 punti di differenza. Craig adesso avrà un paio di mesi per riprendersi, fortunatamente. E insomma, Nichols chiaramente favorito, visto che comunque a Indy 3 ha perso dei buoni punti. Però per quello che ha dimostrato sicuramente un passo avanti rispetto a Craig, però insomma in due gare molto probabilmente ritroveremo anche qualche protagonista che si è infortunato nel corso di queste prime 7 gare. Insomma, può succedere ancora un po' di tutto, per quanto Nichols abbia dimostrato più del compagno di squadra. Sul resto della classifica poco da dire, nel senso che i protagonisti sono bene o male i soliti. Shimoda, Oldenburg, completato la top 5.
Due parole su Camporese, Fede.
La solita pletora di privati. Camporese ha beccato uno shot, io direi, fantasmagorico nella hit.
Esatto.
Però paradossalmente questo shot ha messo un po' in mostra il fatto che a livello fisico ancora non sia molto competitivo. Perché comunque, nonostante ovviamente nella hit si trovasse di fronte qualche pilota ufficiale più competitivo, lui ha preso lo shot e alla fine della hit è arrivato nono, cioè stava per mancare la qualificazione diretta. E anche nella finale è partito attorno, mi sembra, alla 14ª-15ª posizione, alla fine è arrivato ultimo e stradoppiato, mi pare, un paio di volte. Quindi bene ovviamente che arrivi in finale, che prenda dei punti, però a livello fisico torniamo un po' su quello che avevamo detto inizio stagione, sulle problematiche che aveva avuto e che sono state ovviamente accentuate a Houston 2. Quindi dai, salviamo il fatto che abbia centrato la quinta qualificazione al main event in 7 gare, però insomma piacerebbe vederlo un po' più in forma, speriamo che a Salt Lake City arrivi più competitivo e più a posto fisicamente.
Esattamente, A questo punto parliamo un attimo anche della costa ovest di cui parlava Alessio qualche minuto fa. Finalmente si parte, speriamo che questa costa e questo campionato insomma sia un po' più fortunato rispetto all'est per quanto riguarda gli infortuni. Abbiamo comunque piloti importanti come Jeremy Martin, Justin Cooper con la Yamaha, poi Gordon Smith con Pro Circuit, ovviamente Hunter Lawrence con HRC, da seguire anche Marchbanks, passato Yamaha privata. Insomma, Fede, Alessio, che campionato vi aspettate? E già da questo sabato, insomma, chi vi aspettate? Scusate, gioco di parole, subito lì davanti. E vi faccio una domanda, un'altra domanda, vi chiedo se Hunter Lawrence, ecco, sarà subito protagonista, non dico ai livelli del fratello Jet, però anche lui, come avevamo detto anche nelle trasmissioni su MS Motor TV, è chiamato, è forse l'ultima chiamata, ecco, per quanto riguarda il Supercross. Alessio?
Ma per quanto mi riguarda, i favoriti saranno i due Star Racing, ovvero Martin e Cooper, per quanto quest'ultimo è reduce da un infortunio nelle scorse settimane. A seguire anche McAdoo, Smith, esatto, e compagnia, sicuramente. Quanto a Hunter Lawrence, dal fratello è facile fare una valutazione, cioè Jet Lawrence è il fenomeno dei prossimi 10 anni. Di Hunter non lo so, sarà interessante. Alla fine abbiamo visto il pronostico della East Coast era da evitare inizio anno, cioè non dovevamo farlo nessuno. La West sulla carta si prospetta una categoria molto competitiva. Per me lotta per il podio ci sta assolutamente. Certo, ci sono tanti privati anche da decifrare, da capire quale sarà il loro potenziale, ma perché per me lotta per il podio ci può stare benissimo. Poi per vincere delle gare, insomma, il resto dell'idea che Martin e Cooper possano essere loro i favoriti, e poi magari scopriremo altri nomi, alcuni impronunciabili, alcuni da capire.
Sì, stavo guardando i nomi, esatto.
Cioè, ecco, Ammaker lì, Ammermaker lì, che vorrei capire chi è, però vabbè, a parte tutto, vediamo sabato, dai.
Bene.
Beh, Martin ovviamente, come ho già detto, è alla prova definitiva, sarà la sua ultima stagione in 250, quindi è un po' obbligato a vincere. Cooper arriverà magari non al 100%, perché reduce, come ha detto Alessio, da un infortunio. Io sono molto curioso di vedere Smith, perché comunque negli anni scorsi ha mostrato ottime cose, negli anni in KTM e nella prima stagione in Kawasaki, che è finita anticipatamente per un infortunio, non aveva proprio dimostrato, non era riuscito tanto a confermarsi, ecco.
No, aveva fatto molta fatica,
così come poi McAdoo, che anche lui viene da un 2020 un po' complicato. Lawrence, come ho già detto diverse volte, è un po' il mio punto di domanda. In versione Supercross devo un po' valutarlo, perché chiaramente non è mai riuscito a fare una stagione completa e bisogna un po' valutarne il livello. Arriva a correre contro piloti molto preparati, contro squadre ampie, e quindi bisognerà un po' valutarlo di gara in gara. Sicuramente sarà materiale da podio, da titolo onestamente direi di no. Mi lancerei proprio in un pronostico secco, direi che per quest'anno direi ancora di no.
Staremo a vedere, adesso sabato si comincia e quindi l'attenzione ovviamente chiaramente tutta catalizzata sulla 450 per tutto quello che abbiamo detto anche noi, però la costa ovest ha questi spunti importanti, che capiremo un po' in che direzione andrà la stagione. Fede, passiamo al mondiale, all'MXGP, perché è arrivato l'aggiornamento del calendario. Ovviamente ci aspettavamo una revisione, l'avevamo detto anche noi qualche settimana fa, revisione che è arrivata, ovviamente legata e dovuta per delle questioni pandemiche. Si partirà il 23 maggio in Olanda, se non mi sbaglio. La gara in Italia è stata messa al 31 ottobre, ma ancora non si sa quale sarà la pista. Se non mi sbaglio, il motocross delle nazioni non sarà più a Imola, ma sembra però confermata comunque la tappa in Italia, quindi sarà da decidere la location. E, insomma, un pensiero da parte tua, insomma, su questo calendario, poi chiaramente anche Alessio.
Beh, avevamo anticipato che ci sarebbe stata una revisione del calendario, l'avevi già detto tu settimana scorsa. Si parte dall'Olanda, su questa pista che rientra in calendario dopo tanti anni. Le gare italiane sì, non hanno una location, il 31 ottobre ancora non si sa, credo stiano aspettando qualche notizia da Maggiora, perché comunque, se non ricordo male, il contratto prevedeva appunto Maggiora, visto che poi la gara dell'anno scorso era saltata. E lo stesso vale per il Nazioni, perché la data è stata confermata, ma non si correrà a Imola, perché a Imola hanno detto che correre in Nazioni senza pubblico non ha senso, penso anche per questioni di livello economico. Quindi aspettiamo di capire quale sarà la location sostitutiva,
anche se per non dico pista perché chiaramente no, ma per strutture era la sede migliore.
Sì assolutamente, per ospitare
un evento del genere.
Sempre sostenuto anch'io. È un calendario che va restringendosi, perché ci sarà un Tour de Force praticamente tutto il mese di ottobre. A ottobre si correrà ogni weekend. Tra l'altro, già da metà settembre, cioè dal Gran Premio di Turchia del 12 settembre, non ci sarà più pausa fino a quello che si dovrebbe correre in Cina il 7 di novembre. Quindi i piloti anche quest'anno, piloti e squadre, saranno chiamati a dei Tour de Force in giro per il mondo. Vedremo se effettivamente attuabili.
Sensazione che arriverà un'altra revisione, probabilmente.
Insomma,
quindi
dobbiamo restare collegati, perché secondo me, insomma, qualcos'altro bollirà in pentola.
Alessio, anche te un pensiero sul calendario del mondiale, insomma, un po' alla luce anche, insomma, di quello che senti, li vedi anche, insomma, nei calendari per quanto riguarda la velocità.
Ma è spiace intanto per Imola, direi comunque abbastanza indicativo il fatto che già a febbraio annuncino che non vogliono ospitare il Nazioni perché non ci sarà pubblico a lungo andare, questo è già un dato indicativo. Sul Nazioni ho provato a chiedere in giro, mi hanno detto che potrebbe esserci una sorpresa, non so se riguarda, c'è qualcosa che è attinente, però la settimana prima a Riola Sardo ci sarà l'Europeo delle Nazioni, cioè, quindi io ve la lancio lì, non è detto che sia così, magari, ma alla fine si finirà con pietra murata o non lo so, però c'è questo dato sicuramente da annotare, diciamo.
Beh, a Riola ospitare un evento come il Nazioni, sinceramente, per il tipo di pista che è, per gli standard di sicurezza, secondo me non è fattibile.
No. Fede, a questo punto noi incrociamo le dita per Mantova.
Sarebbe un gran colpo. Per noi sarebbe un gran colpo.
Incrociamo le dita per Mantova e speriamo di averli tutti qua vicino a casa nostra. Ecco, non lo diciamo solamente per questioni di distanza appunto da casa, però
no, dico solo una cosa, mi piacerebbe ci fossero Nazioni col pubblico, anche se l'abbiamo detto è difficile, perché comunque in linea di massima questa potrebbe essere l'ultima stagione di Cairoli, cioè Nazioni in Italia a porte chiuse, quello che potrebbe essere l'ultimo di Toni, peccato, cioè tanto dispiacere nel caso.
Assolutamente, esatto, chiudere così non sarebbe senza davvero un grande peccato. Molto bene guys, io vi ringrazio, a chi ci ascolta, insomma, ricordo di seguire P300, insomma, gli account social, il mio, quello di Fede, di Alessio Piana, per tutte le novità inerenti sia al Mondiale di Motocross che al Supercross. Grazie mille Alessio.
Grazie a te, grazie a voi, alla prossima.
Grazie Fede.
Grazie a voi, ci vediamo la prossima settimana.
Esattamente, con il prossimo podcast da Playgate su P300, per raccontarvi appunto tutto quello che succede nel mondo del supercross e del motocross. Ciao a tutti, guys.
Ciao.